E benvenuti a questa seconda puntata del podcast di Fashion Flash che dovrebbe parlare di moda. E io sono effettivamente proprio a Parigi durante la Parigi Fashion Week, che non è ancora terminata, e come tutte le volte che mi capita di decidere di andare nella città dove accadono le cose che poi vi racconto, quello che succede è che mentre vivo le cose non ho il tempo necessario per poterle elaborare e studiare e vedere da tanti punti di vista, per cui probabilmente potrò farvi un recap e raccontarvi le mie impressioni generali quando tutto questo sarà masticato a dovere. E a proposito di masticare, elaborare e digerire qualcosa, ho deciso di dedicare questo podcast, nell'attesa che io elabori le mie cose, alla lettura con la mia voce, all'interpretazione, spero gradevole, di un testo scritto da Anastasia Giangrande, che è una psicologa della moda. Quello che forse dovrei fare anche io, no? Visto che ho studi sia di psicologia che di moda. Ma c'è lei che lo fa già egregiamente. Io quindi prendo in prestito le sue parole e ve le racconto. E vi racconto quello che ha scritto davvero bene e quello che ha elaborato lei nel corso delle settimane successive al termine di Sanremo, quando i riflettori e le luci si sono spente e sentiva qualcosa che non andava e è riuscita a buttarlo fuori. E al di là di quanto io sia più o meno d'accordo, mi piace proprio il modo in cui è scritto, mi piace quello che ha detto e soprattutto come lo ha detto, e quindi spero di onorare il suo scritto e ve lo racconto. Spero vi tenga compagnia, spero vi susciti le emozioni che ha suscitato in me, sia quelle positive che quelle negative. Andiamo. Stranamente, più ci si fa grandi, più si comprendono i fenomeni, più la pregnanza di quanto succede in eventi come Sanremo aumenta nella coscienza del singolo e della collettività, perché tocca corde sociali e culturali. In questi giorni ho ascoltato tantissime parole, letto una montagna di post, articoli, punti di vista. Ho ascoltato canzoni, critiche, giudizi, pareri. Ho sentito poi, e non mi riferisco all'udito, troppe, troppe cose. Il risultato è stato che domenica avevo la nausea, e non solo perché sabato avevo fatto serata, ma da tutta quella massa di cibo mentale con cui sono stata e mi sono ingozzata, qualche sostanza nutriente devo trarla. Altrimenti sarebbe l'ennesima sbronza sociale fino a se stessa, ricca di veleno e sostanze tossiche per l'organismo da riversare nel WC. Ho ripercorso un po' il menù completo che ci è stato propinato, rievocato sapori, odori, accostamenti. E cosa mi è rimasto? In teoria il festival dovrebbe darci uno spaccato di quella che è la società attuale, che, sempre in teoria, dovrebbe essere rivoluzionata e rivoluzionaria, in cui vigono dialogo, confronto, appianamento delle diseguaglianze, ascolto. Io invece ho visto andare in scena il classico, antico teatro patriarcale. A disturbarmi però non è stato il ruolo interpretato dai due uomini, che vestivano perfettamente i loro panni. Mi ha disturbato il ruolo attribuito alle donne e a come è stato interpretato entusiasticamente da alcune di esse, soprattutto da quelle che si fanno portavoce di battaglie femministe, che hanno in sé già insito il seme della sconfitta, ossia il termine battaglia. Ho visto una bella bambolina impegnarsi strenuamente nel tentativo di aumentare il valore visivo con la sua sola immagine dei due maschi. L'ho vista giustificarsi, cercare di dare una risposta convincente alla domanda che in tantissimi le pongono ormai da anni. Ma perché tu sei lì? Cosa hai fatto veramente per ottenere quello che hai? L'ho vista usare tutto e tutti, pur di accaparrarsi quella intelligenza, quella scintilla che, in base a quanto è stato raccontato, dovrebbe avere incisa sulla pelle, come sui tatuaggi, e che evidentemente invece non ha, ma erano solo frutto di una narrazione ben fatta. Ho visto il solito copione dove una donna bellissima, curata, sorridente, che apparentemente si regge sulle sue due gambe forti, basta l'occhiata, il «brava!» sussurrata da un uomo per farla tornare una ragazzina, la cui autostima si regge solo sui giudizi positivi che le vengono rinviati da figure percepite come autoritarie. Quello in cui la donna è colei che si cura dell'estetica, della bellezza, della moda, delle cose da donnetta, insomma. Come se essere belle e occuparsi di bellezza fosse sinonimo di effimero e stupidaggine. Mentre all'uomo spetta la parola, la res cogita, regge tutta l'impalcatura e il centro nevralgico del sistema. Sempre l'uomo che decide se e quando dare alla donna qualche spazio d'azione. La loda, le dice che bella, che brava, che buona, che gentile, che hai visto quante cose sai fare, tesoro, e chi l'avrebbe mai detto? Insomma, i soliti contentini che ci mettono buone buone, sornione e con le gotine rose. Lo abbiamo colto quel messaggio sottilissimo, d'altronde ce lo dicono da tutta la vita. A noi è sempre spettato l'onere di dover dimostrare quello che valiamo, di dover far vedere che anche noi possiamo. Ce lo dobbiamo sudare con il sangue, il piccolo spazio che ci spetta di diritto in questo mondo, in cui si fa gara chi ha il pene più grosso. E noi neanche ce l'abbiamo il pene. Chiara Ferragni, che si è eletta rappresentante di tutte noi, ha cercato in ogni modo di dimostrare a quei brutti cattivoni che invece noi e i nostri giochini, i nostri trucchi, le nostre borsette siamo degne di quel posto, di fianco all'uomo, sullo sfondo. Coadiuvata da grandi nomi della moda, ha cercato di cucire addosso agli abiti che ha indossato dei significati profondi, che potessero risuonare negli spettatori, che le potessero garantire il ruolo di intelligente e sensibile capobranco. Quando ero piccola, papà mi diceva che le parole vanno usate con cura, altrimenti si svuotano del loro significato. Così è successo al femminismo, al diritto delle donne, alla maternità. A furia di essere ripetuti, inseriti in discorsi vacui, cuciti, stampati, ricamati, disegnati, ricopiati su abiti ed accessori. Ho visto che Maria Grazia Chiuri e Chiara Ferragni sono state disposte veramente a tutto pur di dimostrare qualcosa, pur di far vedere che la moda, la cosa da donnette, è come una cosa importante, politica, storica, rivoluzionaria. Sono arrivate addirittura a rubare un'idea, il pensiero di una persona, senza neanche chiederle scusa, nonostante abbiano visto il male che le hanno fatto. Hanno cucito accanto ai loro nomi quel pensiero rubato. Pensati libera, in modo prepotente, arrogante. Hanno cancellato il suo significato originale, lo hanno ridefinito come si fa con gli audio di TikTok e lo hanno gettato alla massa come una carcassa da sventrare. Ho visto due donne agire da bravi uomini patriarca che alzano la voce, si prendono quello che vogliono quando vogliono. Non guardano in faccia nessuno, masticano il fiore che per una persona è importante e poi lo sputano a terra, come se fosse feccia. Ho ascoltato il messaggio per cui possiamo pensarci libere, finché ricettiamo caption instagrammabili, comprensibili alla massa. Ma se tocchiamo corde più profonde, se con le parole rispecchiamo la nuova lotta interiore che la maggior parte delle donne vive oggi, in cui si va contro la morale cattolica e le leggi patriarcali, allora possiamo parlare solo quando la gente va a dormire e pochi ascoltano, per non rischiare di influenzare gli altri con il nostro sentire viscerale e i nostri pensieri ribelli. Il prezzo da pagare per tutelare la vera libertà di pensiero. Esprimersi in un bosco isolato, dove nessuno può sentire. Ma perché avremmo dovuto ascoltare, assaporare il discorso della Francini se neanche la sua collega Ferragni lo ha fatto? Non è forse vero che il giorno dopo a trionfare sui social era il corpo della donna madre guerriera? deprecabile, una donna che a 35 anni non ha ancora deciso di diventare madre. È encomiabile, quella che usa l'immagine di un neonato come un accessorio dorato. E che mentre parla di femminismo e libertà del corpo, invia il messaggio per cui il corpo di una vera donna è tale solo quando assume l'effigie della gravidanza. La donna madre, guerriera, l'unica che può stare di fianco all'uomo. A noi, che quel corpo ancora non l'abbiamo, non lo abbiamo mai avuto e forse non lo avremo mai, il sigillo di donna mancata, di madre fallita. Saremo visto anche un uomo bloccato, che deve fingere di saper mantenere tutte le redini, che non può parlare del suo vero sé, che non può sentire, che non può cedere alle emozioni, che ha il ruolo di porgere il braccio, che deve assumersi le responsabilità per sé e per il sistema. Pena essere considerato un debole o un narcisista. Ho visto un uomo forse più intrappolato della donna in una caverna da lui stesso costruita e arredata, che non può neanche decidere cosa e chi essere. Ha un ruolo standard da rispettare. La parte disgustosa che voglio vomitare di Sanremo è questa. La cecità, nonostante la visibilità. I ruoli in cui l'uomo e la donna sono incasellati e che sviliscono sia l'uno che l'altra. Le chiacchiere, le parole, i pensieri, il nulla con cui cercano di rincoglionirci. I modelli stantii che ci impongono di seguire. Quello che di buono trattengo di questo bolo acido che è stato Sanremo è il privilegio di aver visto finalmente quei meccanismi distorcenti e di poter scegliere di prenderne le distanze. Di vitale ne prendo la consapevolezza, nonostante fatica, frustrazione, dolore, di potermi sentire fiera di essere la donna che sono. Sicuramente non ricca di robe materiali, ma libera, veramente, di vivere la sua adultità divertendosi, di scegliere di non avere figli e poi cambiare idea in futuro, chissà, di sposarsi per amore, non per non rischiare di restare sola se no la gente pensa male, di esprimere il mio pensiero senza il timore di calpestare i piedi sbagliati, di emozionarmi e di incazzarmi, di pensare una cosa e poi cambiare idea ed abbracciarne il contrario, di mettermi in discussione, di provare vergogna, di ridere di me, libera di essere seria, professionale, ma anche di essere una minchiona colossale. Ecco, dalla tossicità e superficialità di Sanremo estracco questo. L'orgoglio di essere me stessa, di poter avere la mia testa, di poter pensare liberamente, di rispettare i miei e gli altrui valori, di poter raggiungere i miei obiettivi senza dover calpestare i diritti degli altri. Di prendere come esempio le donne che vengono messe in ultima ora e che non hanno paura di dire quello che sentono, anche se non le vede nessuno, rispetto a quelle spolverate e issate in silenzio in una teca di cristallo. Ciao ragazzi, spero che questo podcast speciale vi sia piaciuto. Fatemelo sapere.